Mattina dicevamo che Giovanni è l'unico evangelista che non ha il racconto dell'istituzione della cena, dell'ultima cena, ma è quello che più degli altri approfondisce il significato. In particolare lo fa nel capitolo sesto, sia nell'episodio della condivisione dei pani e dei pesci che noi abbiamo visto nella versione di Matteo, sia nel lungo discorso che poi Gesù pronuncia. E abbiamo iniziato questa mattina a vedere questo discorso in cui Gesù, visto che la gente che lui voleva rendere libera, invece si vuole sottomettere per farlo re, se ne va, scappa via. Ma la folla lo raggiunge e Gesù li rimprovera che lo seguono perché non hanno capito niente. Hanno mangiato, si sono saziati, ma non hanno capito che mangiare questo pane era un segno per farsi pane per gli altri. Hanno pensato soltanto a sé. E inizia questa lunga discussione con Gesù e il popolo. Sono intervenute le autorità che si sentono offese e questa mattina eravamo rimasti nell'affondo che Gesù ha fatto, allora siamo a capitolo 6, versetto 49, i vostri padri mangiarono nel deserto la manna e morirono. Quindi Gesù ha messo il dito sulla piaga, su qualcosa che non si voleva ricordare, quello che è stato il fallimento dell'Esodo, perché tutte le persone che sono uscite dall'Egitto sono tutte morte nel deserto. I figli sono entrati nella terra promessa. Allora, ecco, riprendiamo, vediamo di concludere, un discorso drammatico, un discorso che turba, al termine del quale, lo ricordo, gli stessi discepoli, molti dei suoi discepoli lo abbandoneranno, perché questo discorso che tu fai, diranno Gesù, è offensivo e troppo duro. Vediamo cos'è che dice Gesù. Allora, per chi vuol seguire, siamo al versetto 50 del capitolo 6. Questo è il pane discendente dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Questo pane, il pane è il dono d'amore, di vita, che Dio fa al mondo attraverso la figura di Gesù, scende dal cielo continuamente. La comunicazione da parte del Padre della vita è incessante e crescente. Ecco perché l'Evangelista usa questa particolare forma verbale, si chiama presente continuativo. Non dice questo è il pane che discende dal cielo, questo è il pane discendente, continuamente discende. L'azione di Dio al mondo è quella di comunicare vita attraverso la figura di Gesù. E Gesù rivendica di essere questo pane. Io sono il pane. Quello vivente, quello disceso dal cielo, ricordo che queste espressioni di Gesù che si rifanno alla concezione cosmologica dell'epoca in cui Dio stava in alto, gli uomini stavano in basso, quindi tutto quello che proveniva da Dio discendeva dal cielo, qui Gesù vuole indicare la sua condizione divina, quello disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane vivrà in eterno, cioè vive per sempre, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Gesù ci garantisce che chi mangia di questo pane, ma poi si fa pane per gli altri, innesca dentro di sé una vita di una qualità tale che non farà l'esperienza della morte. Questa è la garanzia che ci dà Gesù. È vero che arriverà un giorno, oggi ci sono morte non so quanti milioni di cellule, nessuno di noi se n'è accorto, verrà un giorno in cui tutte le cellule che compongono la parte biologica cesseranno la nostra esistenza, ma noi non ne faremo l'esperienza, noi continueremo a vivere, non in qualche dimensione nell'aldilà, ma qui, nella nostra dimensione di vita, e continueremo la vita. Ma qui c'è un elemento nuovo che Gesù mette, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. La linea teologica dell'Evangelista è quella, abbiamo visto, del libro dell'Esodo, e ci sono tanti richiami al libro dell'Esodo, abbiamo visto il deserto, la manna, il mare, il monte, e qui adesso Gesù introduce un tema nuovo, importante, che è quello dell'agnello. Per comprendere quello che Gesù dirà, bisogna rifarsi all'agnello che Mosè impose alle famiglie ebree di mangiare la notte della liberazione. L'agnello, la carne, bisognava mangiarla perché dava l'energia, la forza per intraprendere questo viaggio verso la libertà. Il sangue dell'agnello veniva messo sugli stipiti delle case e l'angelo della morte avrebbe saltato queste case. Quindi era un sangue che liberava dalla morte. Ebbene, Gesù dice che il pane che lui dà è la carne per la vita del mondo. È importante questo termine carne, il termine greco che l'Evangelista adopera per carne è sarx, da cui il composto di parole, per esempio sarcofago, sarcofago significa quello che mangia la carne, sarcasmo, brutta parola, sarcoma, ecco, derivano tutti da questa parola sarx. Ebbene, il termine sarx indica la vita dell'uomo nella sua debolezza, nella sua fragilità. Quindi Dio non si manifesta in un Superman, in un superuomo che noi possiamo soltanto ammirare, ma Dio, la vita di Dio, e questo è importante, si manifesta nella debolezza della condizione umana, e questo lo dobbiamo tenere presente, perché molti si scoraggiano vedendo la fragilità della condizione umana, la debolezza, l'incongruenza. La vita di Dio non si dà al di fuori della realtà umana. Quindi Dio stabilisce la comunione con l'uomo attraverso mezzi umani. La potenza di Dio si manifesta attraverso la debolezza dell'uomo. C'è San Paolo, su questo ha delle pagine stupende, dove il Signore gli dice: ti basta la mia grazia, la mia potenza si esprime nella debolezza. Oppure quando afferma che Gesù fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Per questo, e queste indicazioni di Gesù, che lui si manifesta, Dio, nella carne, cioè nella debolezza, è importante, perché noi veniamo da una tradizione in cui l'uomo è stato spiritualizzato, in cui tutto quello che era umano veniva visto come se fosse negativo. Ebbene, non ci può essere comunicazione di vita, comunicazione dello spirito, là dove non ci sia anche il dono della carne, cioè dell'umano. È attraverso la carne che il dono di Dio si rende concreto, diventa reale ed efficace. Quindi non esistono doni divini che non si esprimono attraverso la carne. Allora questo fa capire l'incongruenza della religione, perché mentre il Padre, Dio, mette tutto il suo interesse nell'avvicinarsi agli uomini per stabilire attraverso Gesù una comunione, una fusione con loro, la religione tende sempre a allontanare Dio dal mondo, situandolo in una sfera lontana e inaccessibile, costringendo l'uomo a spiritualizzarsi per andare incontro verso questo Signore. Quindi l'uomo vuole salire verso il Signore, per salire verso il Signore si vuole spiritualizzare e quindi disumanizzare. E cosa succede? Succede che di fatto non l'incontra. Questa è la tragedia delle persone religiose. Le persone religiose pensano di dover raggiungere il Signore attraverso le pratiche, le preghiere, i sacrifici, cioè spiritualizzandosi, perché pensano che il Signore è in alto, quindi loro vogliono salire verso il Signore. Ma cosa è successo? Loro salgono per incontrare il Signore. Il Signore è sceso per incontrare gli uomini, ecco che non si incontrano mai. Gli uni salgono, l'altro è sceso, ecco perché le persone religiose sono disumane, perché sono atee. Loro cercano, vanno in cerca di un'immagine di Dio che si sono inventati, una proiezione dei loro bisogni, ma non conoscono il Dio che invece si manifesta nella carne dell'uomo. Allora si manifesta Dio non quando ci spiritualizziamo, quando ci separiamo dagli altri con il nostro stile di vita, con la nostra santità, ma si manifesta Dio non quando le mani le alziamo per accogliere lo Spirito, ma quando le abbassiamo per servire i nostri fratelli. Più noi siamo umani e più si sprigiona il divino che è in noi. Ecco perché allora risalta la sorpresa che c'è nei Vangeli, l'assenza dell'invito alla santità. I libri dell'Antico Testamento sono cadenzati da un ordine imperativo di Dio: siate santi perché io sono santo. E per santità si intendeva un insieme di regole, di prescrizioni, di preghiere, che messe in pratica inevitabilmente allontanavano chi le praticava dal resto della gente che non poteva usare questi stili di preghiera. Da questo che è nato il movimento farisaico. Quindi siate santi perché io sono santo, il santo si separava dal resto della gente. Mai Gesù nei Vangeli ripete questo invito di Dio dell'Antico Testamento, mai, neanche una volta. Ma sempre Gesù insiste: siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Mentre la santità allontana e separa dagli altri, la compassione avvicina e rende uniti a tutti quanti. Quindi Dio si manifesta attraverso la carne, non esistono altri doni che non si manifestino attraverso la piena umanità. Non dobbiamo avere paura di essere umani, fragili, perché è proprio attraverso l'umanità e la nostra fragilità che si manifesta la potenza di Dio. Le parole di Gesù suscitano un litigio tra gli ascoltatori. Scrive Giovanni: litigavano allora i giudei, ricordo, sono i capi del popolo, i capi religiosi, gli uni con gli altri dicendo: come può questo darci da mangiare la sua carne? Allora, quello che stiamo vedendo, esaminando, attenzione, non è la cronaca di un avvenimento, ma è un profondo insegnamento che riguarda la fede della comunità cristiana. Cosa significa questo? Questa, che qui appare una polemica con i giudei, in realtà è una catechesi che l'Evangelista fa sul significato dell'Eucaristia. Eucaristia che gli stessi discepoli della comunità di Gesù fanno difficoltà a comprendere. L'impegno che il credente rinnova nell'Eucaristia, la partecipazione all'Eucaristia, consiste in una assimilazione sempre più intensa e profonda di Gesù nell'uomo, in una progressiva crescita e identificazione con Dio. È Dio che si fonde con noi perché noi ci fondiamo con Lui per diventare una sola cosa. Quindi nell'Eucaristia Gesù comunica il suo amore, la sua vita, il discepolo accoglie questo dono, lo fa suo, da questo nasce un'esperienza d'amore e di vita che poi diventa la norma di condotta del credente. Ma questo i capi non riescono a capirlo. Litigavano loro i giudei gli uni con gli altri dicendo: come può? Notate, il disprezzo che hanno nei confronti di Gesù è talmente grande che mai i capi nominano Gesù, mai. Mai una volta in bocca ai capi c'è la parola di Gesù, anche qui in maniera molto dispregiativa: come può questi darci da mangiare la sua carne? È inaccettabile un Dio che si dona agli uomini, perché loro basano tutto il loro potere su un Dio che chiede agli uomini, sugli uomini che donano a Dio, e naturalmente questi doni, non andando a Dio, vanno a ingrassare la loro vita e le loro tasche. Allora, ecco l'insegnamento importante di Gesù. Disse dunque loro Gesù: amen, amen. Ricordo quando c'è un'espressione preceduta da questo doppio amen, significa vi assicuro, è vero. E qui Gesù mette la condizione: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, e Gesù dice quello che non doveva dire, già il gruppo è sconcertato da quello che Gesù dice. Adesso Gesù rincara la dose con qualcosa di inammissibile: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Era assurdo nel mondo ebraico pensare di bere il sangue di un animale, che era proibito, tantomeno di bere il sangue di una persona. Eppure Gesù mette come condizione per avere la vita mangiare la carne del figlio dell'uomo. Mangiare la carne del figlio dell'uomo significa accogliere Gesù e dare adesione a lui come stile di vita. Bere il sangue, conosciamo tutti l'espressione spargimento di sangue, il sangue significa la sua morte. Non basta accogliere Gesù come modello e comportamento della propria vita. Bisogna accettare anche le conseguenze che l'accoglienza di questo Gesù porta. E quali sono le conseguenze? Ostacoli, difficoltà, calunnie e persecuzioni, ma non dai nemici della fede, dai nemici della religione, ma proprio dai rappresentanti. Nel capitolo 16, al versetto 2, Gesù farà una dichiarazione di un'estrema gravità. Dice: verrà il momento in cui chiunque vi ammazzerà crederà di rendere culto a Dio. Il Dio che l'istituzione religiosa venera e impone è un Dio assassino che gode della morte degli uomini. Gesù prende le distanze da tutto questo. Quindi verrà l'ora in cui chiunque vi ammazza crederà di rendere culto a Dio. Qui, parlando di carne e sangue, l'Evangelista continua queste allusioni all'agnello pasquale, di cui abbiamo detto la carne doveva servire per iniziare questo cammino verso la liberazione e il sangue liberare dalla morte. Ma mentre il sangue dell'agnello liberava da una morte fisica, il sangue di Gesù libera dalla morte per sempre. Questa carne e questo sangue, la figura di Gesù, vengono assimilati nella persona in modo che la vita divina si fonde con la vita dell'uomo. Questo è il progetto di Gesù. Quindi la condizione che Gesù pone è per avere la vita. Ha già detto: non avrete vita in voi. Non c'è realizzazione dell'uomo se non per l'assimilazione a Gesù e al suo messaggio. Gesù già l'ha fatta grossa parlando di bere il sangue. Adesso, per evitare che i suoi ascoltatori pensino che lui parla per immagini, parla figuratamente, parla per simboli, Gesù, almeno così ce lo esprime Giovanni, dice: chi mastica la mia carne non usa il verbo mangiare, ma usa un verbo, già il suono di questo verbo, dal che di primitivo, un verbo che si adoperava per gli animali più che le persone. Il verbo, sentite già il suono, anche di primitivo, il verbo adoperato da Gesù è trogo, da cui poi deriva la parola troglodita, che significa rosicchiare, rodere, rompere coi denti, masticare. Quindi Gesù non parla più di mangiare, ma parla di masticare la sua carne. Piccola parentesi, se io ripenso ai salti mortali, al martirio che era fare la comunione quando ero figliuolo, perché non bisognava toccarla questo pezzo d'ostia, e immancabilmente, quasi se ci fosse stata una calamita, non so la vostra esperienza, si attaccava nel palato. Per cui il momento dopo la comunione era tutto un tentativo di staccare, che non ne voleva sapere, essere attaccato sul palato, e lì non si muoveva, perché non si poteva toccare. Eppure, se ci avessero detto che Gesù ha detto: chi mastica la mia carne, mastica, mangiare, proprio rosicare, quindi non ingoiare, chi mastica, chiusa la parentesi. Quindi Gesù vuole indicare che non è un'azione figurata, simbolica, quella che Gesù annuncia, ma concreta e corporea. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E ritorna di nuovo questo motivo di avere la vita eterna. La vita eterna che non è situata nel futuro, ma è nel presente. È una vita di una qualità tale che non farà l'esperienza della morte. Questo è importante sia per noi e sia per pensare a quella che è stata la morte dei nostri cari. La morte non interrompe la vita. L'adesione a Gesù, alla quale figlio dell'uomo, pertanto, non è un'adesione ideale, simbolica, ma è un'adesione concreta, e si rende visibile in una forma di essere della persona, in un'attività di dono fino alla fine agli altri, proprio come ha fatto Gesù. Chi vive così possiede lo spirito, la vita di Dio, e là dove c'è la vita di Dio non ci può essere la morte, per cui vive già come vivono i risuscitati. Ricordavo questa mattina, i cristiani non credevano che sarebbero risuscitati dopo la morte, ma credevano che la loro situazione, la loro condizione era già quella dei risorti. Gesù, in un altro Vangelo, dirà che il suo Dio non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. Non è il Dio che risuscita i morti, ma il Dio che comunica ai vivi una vita di una qualità tale capace di superare la morte. Questa è la buona notizia che Gesù ci porta. Quindi Gesù dice: chi mastica, quindi assimilare proprio la sua persona. Infatti la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Insistendo con l'immagine del cibo e degli alimenti, Gesù vuole far comprendere che nella nuova realtà che lui inaugura, il rapporto con il Padre non si realizza più mediante l'osservanza di regole che sono esterne all'uomo, ma per una profonda assimilazione della vita divina che è presente in Gesù quale figlio dell'uomo. Con Gesù Dio non governa più gli uomini emanando leggi che gli uomini devono osservare, quindi qualcosa di esterno, ma infondendo in loro, attraverso Gesù, attraverso il suo corpo, il suo sangue, la sua stessa capacità d'amore. Questa è la grande novità. Noi non abbiamo regole da osservare, ma un impulso vitale interiore da assecondare. Se solo capissimo la novità che Gesù ha portato, la nostra vita e quella di tante persone sarebbe trasformata. Ricordate quando dicevamo che Gesù non è come Mosè. Mosè, servo di Dio, ha imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Signore basata sull'obbedienza della legge. Chi è il credente? Colui che obbedisce a Dio osservando la sua legge. Ma se il rapporto con Dio è basato su una legge, dal momento stesso che esiste questa legge, gran parte dell'umanità ne è fuori, perché molti non possono osservare questa legge, molti non vogliono osservare questa legge, quindi dal momento che il rapporto con Dio è basato su una legge, su un codice esterno all'uomo, gran parte dell'umanità ne è fuori. Allora Gesù cambia. L'alleanza con Dio non è basata sull'osservanza di una legge, che non a tutti è possibile, ma sull'accoglienza del suo amore, e accogliere l'amore di Dio è possibile a tutti. Un amore che viene offerto, non viene imposto, ma accogliere l'amore di Dio è possibile a tutti. Per cui, mentre il credente nell'antica alleanza era l'obbediente alla legge, il credente nella nuova alleanza è l'assomigliante al Padre in un amore simile al suo. Quindi, il rapporto con Gesù non si realizza mediante l'osservanza di regole, ma una profonda assimilazione interiore della vita divina che Gesù comunica, e la comunica principalmente nell'Eucaristia, che è presente in Gesù. L'uomo quindi in Gesù non proietta la sua vita in Dio, ma è il Padre che si comunica all'uomo e fondendogli la sua stessa vita. L'uomo non vive più per Dio, come nella religione, ma l'uomo vive con Dio. Dio non diminuisce la persona, ma la potenzia. E torna di nuovo Gesù, tante volte non l'avessero capito i suoi ascoltatori: chi mastica la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. È quello che dicevamo questa mattina e che ancora noi facciamo difficoltà a comprendere. Perché per molte persone ancora Dio è qualcosa di esterno all'uomo, Dio è qualcosa al di fuori. Ma Gesù queste parole le ha dette invano. Ma perché non ci sono state insegnate, non ci sono state inculcate queste parole di Gesù? Quando facciamo incontri su questi brani del Vangelo, sembra che le persone per la prima volta ascoltino queste parole. Ascoltiamole. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non si presenta come un modello esteriore da dover imitare, ma una realtà interiore da assimilare. E questa, la comunione con Gesù, quella che trasforma il credente, produce una sintonia sempre più profonda con il Signore e lo fa vivere identificato a lui. Come abbiamo già detto, è Dio che chiede di essere accolto dall'uomo per fondersi con lui, dilatarne la capacità d'amore. E quando Dio viene accolto in un uomo, ci rimane per sempre. Ecco perché, ricordate quando facevamo quella battuta su quelli che tornano alla casa del Padre e sono lì ancora a cercare questa casa del Padre? Noi siamo la casa del Padre. Non esiste altra casa del Padre che non sia la nostra persona. Questo tema poi sarà sviluppato da Paolo in particolare, dove parlerà addirittura che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Ma purtroppo sembra che queste parole, a distanza di 2000 anni, siano ancora nuovi. Quindi, dice Gesù, chi mastica la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Quindi chi accoglie Gesù e ne fa il modello del proprio comportamento ha la sicurezza di essere con il Signore. Come mi ha mandato il Padre vivente, è l'unica volta che appare questa espressione Padre vivente. Esiste l'espressione Dio vivente, ma Padre vivente è l'unica volta. Dio è il Padre vivente, colui che continuamente comunica la sua vita al mondo. Come mi ha mandato il Padre vivente, anch'io vivo per mezzo del Padre. Chi mi mastica, notate l'insistenza di Gesù con questo verbo primitivo, masticare, proprio per evitare una figura, un simbolo. Chi mi mastica, anche quello vivrà per me. Cosa ci vuol dire Gesù? Dio si comunica all'uomo e l'uomo vive per lui in due motivi. Vive grazie a lui e vive come lui e con lui andando verso gli altri. Con Gesù l'uomo stabilisce con Dio, con il Padre, un dinamismo di una crescente comunicazione vitale. Alla vita ricevuta da Dio corrisponde la vita donata ai fratelli. Più l'uomo si dona ai fratelli e più permette a Dio di comunicargli vita in un crescendo senza fine. Questo è il dinamismo della crescita di noi credenti. Quindi, ripeto, da parte di Dio riceviamo questo dinamismo di vita. Se questo dinamismo di vita noi lo trasformiamo in atteggiamenti concreti che comunicano vita, che rallegrano vita, che restituiscono vita agli altri, questo permette a Dio di comunicarci ancora più vita in un crescendo senza fine. Questo è quello che realizza l'uomo. Ci realizziamo attraverso un'unica cosa, attraverso l'amore. Non esistono altre realtà che l'uomo possa fare per realizzarsi. Ricordiamo sempre, in maniera figurata, che quando saremo di fronte al Signore non ci chiederà se abbiamo creduto o meno, ma se abbiamo amato o no. Non ci chiederà se siamo entrati in chiesa o no, ma ci chiederà se abbiamo aperto la nostra casa che aveva bisogno. Quindi è l'amore il motore di crescita della persona. Non esistono altri. E continua Gesù, questo è il pane, quello disceso dal cielo, non come mangiarono i padri vostri, quindi Gesù prende sempre le distanze dal suo popolo, e di nuovo e morirono. Quindi Gesù insiste sul fallimento dell'antico esodo. Il nuovo esodo, quello da lui proposto, invece non fallirà, perché dice chi mastica questo pane vivrà in eterno. Quindi la manna non condusse quelli che l'avevano mangiata nella terra promessa. L'esodo di Gesù, la liberazione di Gesù, invece è destinato a realizzarsi pienamente. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E Gesù conclude il discorso. Questo disse in sinagoga insegnando in Cafarno. Quindi è un lungo discorso che Gesù ha fatto nella sinagoga di Cafarno. La reazione. Non si parla di reazione della folla, ma solo di reazione dei discepoli. Ma se la reazione dei discepoli è negativa, figuriamoci quella della folla. Molti dei suoi discepoli, dunque, avendo udito, dissero «è duro». Qui c'è l'unica volta nel Nuovo Testamento il greco scleros, da cui il termine sclerotico, che significa quello che in un linguaggio scleros significa quello che è insolente, è offensivo, una parola che offende. Quindi possiamo tradurre «è offensivo questo discorso». Chi lo può ascoltare? Perché questa reazione da parte dei discepoli? I discepoli non obiettano che il discorso di Gesù non sia comprensibile. Gesù, più chiaro, non poteva parlare. Ha adoperato addirittura il verbo masticare per farsi capire. Ma è proprio perché l'hanno compreso che non riescono ad accettarlo. Quindi i discepoli non dicono questo discorso è incomprensibile, ma proprio perché l'hanno compreso si sentono profondamente offesi, sentono che le esigenze di Gesù sono troppo pesanti e non riescono ad accettarlo. Perché? Prima di tutto, la distanza che Gesù prende dai padri di Israele li disorienta e li offende. Loro sono ancora attaccati alle tradizioni del loro popolo e non accettano critiche che ne possono sminuire l'importanza. Si credevano di essere il popolo privilegiato, eletto da Dio. L'esodo è stato nel tempo mitizzato e non possono accettare che Gesù lo presenti come un fallimento. Ricordate, sono tutti morti nel deserto. Per di più, i discepoli hanno capito molto bene che devono considerare se stessi come pane che bisogna condividere e condividere il pane come se fossero se stessi. Quindi di dedicarsi senza riserve al bene degli altri. Questo è difficile da accettare per quanti lo stanno seguendo condividendo la mentalità della folla che voleva che Gesù fosse il loro re, seguendo le aspettative della folla. Loro pensavano di seguire Gesù come loro re, il re che avrebbe conquistato il potere a Gerusalemme e quindi dividerne il bottino. Allora capiscono che seguire Gesù significa abbandonare ogni ambizione, ogni illusione di gloria e di potere. Hanno compreso che con questo discorso che Gesù li invita a rinunciare di possedersi per fare della propria vita un dono per gli altri. Solo colui che non ha paura di perdersi incontrerà la propria realizzazione, perché la vita si possiede nella misura che si dona. Tante volte, specialmente chi viene agli incontri, sa che un ritornello che ripetiamo spesso è che si possiede soltanto quel che si dà. Quello che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. E questo non riguarda soltanto la parte economica, ma riguarda tutta la vita. Quello che noi diamo è quello che possediamo. Dare non è perdere, non è rimettere, ma è guadagnare. Quindi fare della propria vita un alimento disponibile per gli altri, questo è quanto richiede Gesù. Ma chi fa della propria vita un dono d'amore per gli altri non perde, ma guadagna, perché la vita si possiede soltanto nella misura che si dona. Ricordate le differenze tra i due termini di vita? Bios e Zoe. Bios è la vita che per crescere deve essere nutrita. Zoe è la vita che per crescere deve nutrire. Allora nella vita dell'individuo c'è bisogno di questo equilibrio. Naturalmente dobbiamo essere nutriti per avere poi la forza di nutrire. Una persona che pensi soltanto a se stessa, una persona paurosa di perdere, paurosa di impegnarsi, di sporcarsi le mani, è una persona che non cresce. Come ricordate il compleanno di Erode? È uno zombie, sì, apparentemente in vita, ma in realtà è sprofondato nella morte. Ebbene, la reazione dei discepoli è molto, molto forte. Questo linguaggio è offensivo, dice, e chi lo può ascoltare? Ma Gesù non cerca di addolcire quello che ha detto, non cerca di attenuare, ma addirittura rincara la dose. Ma Gesù, cosciente che mormoravano di questo, i suoi discepoli, disse loro, questo vi scandalizza? Il verbo scandalizzo significa far cadere, inciampare. L'evangelista lo adopera unicamente due volte, secondo una tecnica letteraria molto conosciuta. Qui, nella reazione dei discepoli, e poi quando annunzierà la persecuzione che si scatenerà contro i discepoli, quando dirà nel capitolo 16, questo vi ho detto perché non rimaniate scandalizzati, vi cacceranno fuori dalle sinagoghe, e come avevo accennato prima, anzi viene l'ora in cui chi vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. L'evangelista, attraverso l'uso di questo verbo, vuol far comprendere che quello che scandalizza i discepoli è la morte come traguardo del Messia e dei suoi seguaci. Non possono accettare la morte del Messia e quindi tantomeno possono accettare un'eventuale loro morte. Allora Gesù dice, se dunque vedeste il Figlio dell'uomo salire dove era prima, rifacendosi di nuovo alla concezione dell'epoca, secondo la quale la morte era un scendere, una discesa nell'oltretomba, e il ritorno alla vita una risalita, questo salire dove era prima significa la risurrezione. Ma per Gesù risuscitare significa essere prima passato attraverso la morte più infame che poteva essere data a un ebreo, la morte infamante della crocifissione. Allora questo è quello che scandalizza i discepoli. E allora ecco, importantissimo questo insegnamento di Gesù, ripeto, riguarda tutto il discorso dell'Eucaristia, Gesù che dice lo spirito è colui che vivifica, la carne non giova a nulla. Lo spirito, la forza d'amore del Dio creatore, è la vita che il Padre comunica incessantemente ai figli. In un discorso che si rifà tutto all'Eucaristia, l'espressione indica, e attenzione perché questo è importante, che anche la carne di Gesù, senza lo spirito, non serve a nulla. Mangiare il pane senza le disponibilità di farsi poi pane per gli altri non serve assolutamente nulla. Quindi è lo spirito quello che vivifica. La carne non serve a niente. Mangiare questa carne senza poi la disposizione di farsi carne che gli altri mangino, questo non serve a nulla. Quindi l'evangelista mette in guardia a una partecipazione all'Eucaristia che sia puramente esteriore, senza l'impegno d'amore e di servizio generoso verso gli altri. Questo non serve assolutamente niente. E continua Gesù, le parole che ho detto a voi sono spirito e sono vita. Gesù garantisce che il discorso che lui ha fatto, le parole che lui ha detto, sono fonte di spirito e quindi fonte di vita, e è quello che permette la piena comunione con lui. Il Signore Gesù assicura che le sue parole, una volta accolte e tradotto in atteggiamenti concreti, hanno l'effetto di sprigionare nell'uomo tutte le sue energie vitali. Il nostro dramma è che questo non lo crediamo, o forse non l'abbiamo mai saputo. Le parole che ho detto sono spirito e vita. Tutte le parole pronunziate da Gesù, essendo le parole che vengono dal Dio creatore, dal Dio amante della vita, ogni parola contiene in sé una forza, un'energia che attende soltanto la condizione idonea per poter liberare tutta la sua forza, tutta la sua energia. Le parole di Gesù sono come dei chicchi di grano, di qualcosa, che attendono il momento opportuno e le condizioni ideali per esplodere e liberare tutta la pienezza che hanno. Il giorno che noi crederemo veramente a questo Vangelo, il giorno in cui queste parole le accoglieremo dentro di noi e le faremo germogliare e fiorire, la nostra vita cambierà. Cos'è che si cambia? L'abbiamo detto tante volte. Cambierà perché passeremo dal credere che Dio è Padre a sperimentarlo come tale. La tragedia dei nostri catechismi, la tragedia delle nostre dottrine è che imbottiscono le persone di dottrine, di teorie, tutte quante per fargli credere che Dio è padre. E quindi si finisce per credere che Dio è padre, tutti lo credono. Se voi chiedete a qualunque cristiano, credi che Dio è padre? Sì. Provate a chiedergli, raccontami quando l'hai sperimentato come tale, l'ultima volta. Ah, come mai? Crediamo che Dio è padre, ma poi non lo sperimentiamo come tale. Com'è possibile questo divorzio nella nostra vita? Ebbene, perché? Perché non abbiamo creduto nella forza delle parole di Gesù. Ogni parola di Gesù è vera e veritiera, fonte di vita e vivificatrice. Una volta che noi la prendiamo e la traduciamo in azioni concrete, ci accorgiamo che è vera, questa parola libera in noi tutte le sue energie, e allora passiamo dal credere che Dio è Padre a sperimentarlo come tale. Allora le parole che Gesù ha detto nel Vangelo sentiamo che sono vere. Quante volte Gesù dice, ma non preoccupatevi, ma guardate gli elementi più insignificanti del creato, quali erano gli uccelli. Se il Padre pensa pure agli uccelli, quanto più penserà a voi? Gesù dirà, in un esempio, pensate a Salomone, in tutta la sua boria. Ebbene, un giglio del campo è più bello di Salomone. Allora, se il Padre pensa a quello che oggi c'è e domani non c'è, l'erba del campo, quanto più penserà a voi? Allora, queste parole che sembrano teoria, sembrano una dolce speranza, una volta che vengono accolte, germinano dentro di noi e fioriscono, diventano parole profonde. Allora, non si crede più perché un messaggio è stato scritto, ma si crede perché questo messaggio ha prodotto i frutti nella nostra esistenza. Quindi Gesù conferma, le parole che io ho detto a voi sono spirito e sono vita. Ma, aggiunge Gesù, tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù conosceva infatti dall'inizio chi sono quelli che non credono e chi l'avrebbe consegnato. È tremendo, il momento. Gran parte dei discepoli lo abbandonano e quelli che restano, tra questi ci sono quelli che non credono. Quindi, al momento della crisi, poi si manifesterà veramente chi ha creduto e chi no. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Questi discepoli che seguono Gesù per la propria convenienza, ma non sono disposti di fare della propria vita un dono per gli altri, mandano alla malora il progetto di Dio su di loro. Ed ecco la tragedia, da questo momento, molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non camminavano, non andavano più con lui. Per quanti sono centrati su se stessi, per quanti pensano soltanto ai propri bisogni, alle proprie necessità, le parole di Gesù non sono spirito e vita, ma sono causa di abbandono. Molti dei suoi discepoli, denuncia l'Evangelista, lasciano definitivamente Gesù. Trovano intollerabile la pretesa di Gesù di dover rinunciare alla propria ambizione e dover invece orientare la propria vita a servizio degli altri. Ebbene, Gesù non solo non rincorre quelli che se ne vanno, non dice, aspettate, adesso vi spiego meglio, vediamo un po' di attenuare quello che vi ho detto, ma quelli che gli sono rimasti, dunque, disse Gesù ai dodici, forse anche voi volete andare? Gesù non attenua le sue parole, non rincorre i discepoli che se ne vanno, ma quasi quasi invita i dodici a fare altrettanto. Gesù è disposto a rimanere solo piuttosto che tradire la sua missione, il suo progetto di dare vita all'umanità. E la vita all'umanità si comunica soltanto dando la propria, non esistono altri mezzi. Quindi Gesù è disposto a rimanere solo pur di non indietreggiare. Bene. Terminiamo qui la parte espositiva, dopo c'è la reazione di Pietro, che una volta tanto pronunzia un qualcosa di bello, di positivo, di fronte a questo invito di Gesù di andarsene anche loro. Pietro riconoscerà, e dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quindi Pietro riconosce in Gesù la fonte di questa vita. Ebbene, questo lo... Non abbiamo adesso il tempo necessario per poterlo vedere e terminiamo qui la parte espositiva. Abbiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti per quelle che sono le vostre domande, i vostri interventi. Domani, dopo l'incontro ci sarà un intervallo, poi ci sarà l'Eucaristia e non sarà possibile farlo. Domani mattina esamineremo proprio il racconto dell'Eucaristia secondo il Vangelo di Matteo. Quindi fino adesso abbiamo visto l'Eucaristia in brani che non sono strettamente legati con la cena, ma che in realtà ce lo significano in maniera significativa e profonda. Allora, a voi le parole.
Sì.
Consiglio per l'Eucaristia. Domani, nell'Eucaristia, nel momento in cui il prete presenta il corpo di Gesù, voi sapete che la formula liturgica prevede la risposta: Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, eccetera, eccetera. Ma dopo tutto quello che abbiamo detto, sentite che questo stride. Abbiamo detto che non è vero che bisogna essere degni per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che ci rende degni. Allora, domani, come proposta, quando presenterò questo pane che è Gesù, perché non rispondere con le parole giuste che ha detto Simon Pietro? Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Riconoscere in questo pane che mangiamo una potenza di vita che attende di essere accolta per sprigionare e fruttare nella nostra vita. Allora, se sono domande, interventi?
Sono Carlo Alberto, sono di Bologna. Voglio chiedere a che cosa serve il codice del rito canonico?
Se serve, beh, come trovano dopo tutte quelle cose? Beh, bisognerebbe sentire uno che è esperto di diritto canonico. Io faccio una confessione, ero abbastanza bravo in teologia, l'unica materia che non ho mai studiato era il diritto canonico, proprio non gliela facevo, era qualcosa di più forte di me, quindi purtroppo non sono esperto, no, proprio non lo conosco, non ho mai aperto il libro di diritto canonico, non ho mai aperto il diritto canonico e quindi veramente ero promosso perché andavo bene con le altre materie, ma di diritto canonico non l'ho mai studiato.
Sono Sergio, una domanda rispetto alla morte. Tu hai detto che chi muore continua a vivere in questa dimensione. Mi pare di aver capito così. Ecco, fatico a capire che cosa voglia dire questo, nel senso che il corpo materiale non c'è più. Quindi questo presupporrebbe quasi la continuazione di una forma di coscienza che però è legata al corpo. Vorrei che tu magari precisassi questo aspetto.
Allora,
grazie.
Vediamo un po' sempre le risposte, su questo le dobbiamo trarre nei Vangeli. Troviamo le donne che vanno al sepolcro di Gesù e trovano due uomini, due angeli, che sbarrano la strada e dicono: perché cercate tra i morti chi è vive? Quindi i morti non stanno nel sepolcro. Quando nel Vangelo di Giovanni Maria di Magdala piange rivolta al sepolcro, non si accorge che Gesù era vivo dietro di lei e Gesù aspettava che questa la smettesse di piangere guardando verso il sepolcro per accorgersi che lui era dietro di lei vivo. Cosa vuol dire questo? Un insegnamento che forse può essere duro per chi ci è passato e forse può essere un argomento molto delicato, che è questo. L'insegnamento dei Vangeli è che se noi riusciamo a non piangere i nostri cari come morti, riusciremo a sperimentarli come vivi, viventi e vivificanti. La morte non interrompe la vita, ma le permette di manifestarsi in una forma nuova, piena, definitiva. Una delle più antiche preghiere della Chiesa, che nel prefazio dei defunti, dice che la vita non è tolta, ma trasformata. C'è una trasformazione della propria esistenza, ma è sempre un'esistenza che non viene separata dall'umanità, non viene allontanata da qualche parte. Gesù mai parla di che dopo la morte c'è un luogo dove andare separato dagli uomini. Questo purtroppo è il dramma che molti colpiti dal lutto, colpiti dal dolore, pensano che i loro cari siano lontani, siano separati da loro in maniera definitiva. La morte non ci separa dai nostri cari. Sono accanto a noi, sono vivi, vivificanti, solo attendono che noi smettiamo di piangerli come morti per potersi manifestare come vivi. E vi assicuro che i nostri cari sono qui con noi e hanno tante sottili maniere, e chi ha occhi per vedere e orecchie per intendere lo capisce, per far capire: sono qui, non temere, non sono andato via, non sono lontano. Questo è quello che noi sappiamo. Quindi la morte non separa i nostri cari da noi. Non solo, la morte consente a loro di amarci più intensamente di prima, perché liberi dai limiti che potevano avere nella loro esistenza, i nostri cari con la morte ci amano con lo stesso affetto di prima, ma un amore ora potenziato dallo stesso potenza dell'amore di Dio. Quindi il loro amore è ancora più potente. E poi mi rifaccio a un'esperienza che molti facciamo: continuano la loro esistenza crescendo anche loro sempre di più nell'amore. Avete fatto caso che quando pensiamo a una persona defunta da molti anni ci dimentichiamo certi aspetti negativi che poteva avere della sua vita? È normale, nella vita di tutti i giorni ci sono dei limiti, ci sono delle cose che producono degli attriti con l'altro, ci sono degli atteggiamenti, dei condizionamenti, del carattere, di quello che c'è dell'altro, che a volte rendono difficile un po' la convivenza. Ebbene, col passare degli anni ci si ricorda soltanto del bello, del buono che era questa persona. Perché? Non perché la memoria comincia a fare difetto, ma perché questa persona nel frattempo ha eliminato tutte le scorie dei limiti che aveva nella sua umanità ed è sempre più bella e sempre più buona. Quindi i nostri cari continuano nella sfera dell'amore di Dio la loro trasformazione. Di più non possiamo dire, perché non sappiamo dove poter trovare altro da dire. Allora bisogna avere l'onestà di arrivare fino a un certo punto e poi, dove non si può andare, non dire niente. Sì.
Sono Bruno da Vicenza. Ecco, io sono uno della folla e anche dopo la tua relazione ho qualcosa che mi sfugge. Tu prima hai parlato del corpo di Gesù e che mangiare il corpo di Gesù voleva dire assimilare la sua proposta, il suo insegnamento, come dopo hai continuato con il sangue, no? E quindi poteva essere una cosa simbolica mangiare il corpo di Gesù. Dopo invece sei passato, e lì mi manca la congiunzione, al fatto del masticare, che era una cosa molto più concreta. Ecco, io avrei bisogno di qualche chiarimento.
Sì, e penso non solo te, ma tutti quanti e anche noi, perché è Giovanni stesso che avete visto che mangia dal mangiare al masticare. L'Evangelista vuole evitare che tutto questo insegnamento sia un insegnamento figurato, un insegnamento che riguarda la conoscenza ma che non coinvolge la persona. Cos'è che si mastica? Si mastica quello che ci nutre, quello che si assimila e quello che diventa nostro. Quindi l'adesione a Gesù non è un'adesione simbolica, ma significa un'adesione a una persona che facciamo nostra, l'assimiliamo perché lui ci comunica la sua stessa vita. Vedete, c'è in tutti i Vangeli l'indicazione della missione di Gesù, che è quella di battezzare in Spirito Santo. Tutti gli evangelisti mettono in bocca a Giovanni Battista e anche a Gesù che la sua azione è quella di battezzare in Spirito Santo. Battezzare significa immergere, lo Spirito è la potenza dell'amore di Dio. Ma poi in nessun Vangelo si indica una sola volta, una sola azione in cui Gesù battezzi in Spirito Santo. Quindi tutti gli evangelisti indicano Gesù, ecco colui che battezza in Spirito Santo. Quando? Quando? Perché gli evangelisti non ci presentano una sola volta in cui Gesù battezza in Spirito Santo? Il battesimo nello Spirito Santo, il battesimo nell'acqua, significa essere immersi in un liquido che è esterno all'uomo. Il battesimo nello Spirito significa essere inzuppati, impregnati della stessa pienezza di vita che è di Dio, della stessa vita di dell'amore di Dio. Il battesimo nello Spirito Santo avviene durante l'Eucaristia. Quando noi mangiamo questo pane, che è Gesù, e beviamo questo vino, che è il suo sangue, questi sono elementi che diventano parte integrante della nostra vita. È il Dio che chiede di essere accolto per trasformarti nella nostra esistenza. Se noi questo lo prendiamo veramente come impegno di farci pane e vita per gli altri, la nostra vita incomincia un processo radicale di trasformazione e di mutamento. Quindi tutta questa insistenza di Giovanni su questo verbo masticare è che l'adesione a Gesù non è un'adesione figurata, non è un'adesione simbolica, ma è un'adesione concreta che deve incidere profondamente nella nostra esistenza e modificarla.
Riccardo di Assisi, io ho sempre un combatto sempre con mia figlia di 5 anni e mezzo a proposito del Padre Nostro. Ed essendo che tu hai sottolineato che durante la presentazione dell'Eucaristia, dell'Eucaristia non siamo degni, ma il Signore da chi andremo, stessa cosa nel Padre Nostro, quando con molta eresia la Chiesa mette questa frase: non ci indurre in tentazione. E questo è un combattimento che faccio con mia figlia, perché mia figlia, no, la suora mi ha detto così, cioè, volendo trasformare, no? Tu no, semmai tu non ci induci in tentazione, ma ci liberi dal maligno. Insomma, con mia figlia c'ho questo. E quindi vorrei anche...
Sì, dunque, se volete anche domani nel Padre Nostro lo cambieremo. La nuova traduzione della CEI, Commissione Episcopale Italiana, ha portato una modifica nel Padre Nostro e ha sostituito l'indicibile non ci indurre in tentazione, che portava tanti turbamenti, tante difficoltà. Adesso nella nuova traduzione della CEI si legge: e non abbandonarci alla tentazione. È già un progresso, è già un passo in avanti. Quindi la comunità chiede non di non essere indotta, come se il Signore inducesse alla tentazione, ma di non essere abbandonata, attenzione, alla tentazione, non le tentazioni, perché purtroppo nella dottrina e nell'insegnamento sono diventate le tentazioni. Non ci indurre in tentazione, come se ci fossero le tentazioni. C'è una tentazione al singolare. Qual è la tentazione? La tentazione significa la prova, quella alla quale la comunità è caduta. Al momento dell'arresto Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli: vigilate, pregate per non cedere alla tentazione, alla prova, e invece hanno fallito. Allora la comunità, forte di questa drammatica esperienza, chiede al Signore nel momento della prova, che è il momento della persecuzione, è il momento del rifiuto, non abbandonarci. Quindi domani, al momento del Padre Nostro, se ce lo ricordiamo, diremo no, non ci indurre in tentazione, ma non abbandonarci alla tentazione.
Ezio da Vittorio Veneto. È un aneddoto simpatico, così, che forse molti di voi hanno già letto, su un libro di Padre Gallo, per capire una certa forma di intendere proprio l'Eucaristia. Diceva: mi trovavo un giorno su un tram e sentivo due anziane signore parlare tra di loro, e una delle anziane signore diceva: hai sentito quel certo Don Gallo? Passa la droga ai ragazzi giovani. E Don Gallo ascoltava e quindi si fa avanti e fa: piacere, sono Don Gallo. No? E allora una delle due amiche, difendendo questa signora che aveva fatto questa esternazione, fa: oh, scusi Don Gallo, sa, la signora è una brava cristiana, fa la comunione tutte le domeniche. E Don Gallo risponde: appunto, drogata di ostie.
Bene.
Poi volevo solo una constatazione, ma anche poteva essere una riflessione. Io non sono catechista, ho un gruppo della parola, però così con i catechisti della parrocchia ogni tanto ci si parla e si vede continuare le solite dinamiche. Dal punto di vista della catechesi, quando c'è la prima comunione, cosa si fa per prepararsi alla prima comunione? La prima confessione. E quindi diventa un circolo vizioso.
Il tema è delicato, però io credo anche qui con il buon senso. È bene preparare i bambini alla prima confessione? Non significa questo banalizzare il senso del peccato? Sapete, non è una novità, se avete figli o nipoti, ve lo dicono loro, si devono inventare dei peccati per far contento il prete. E sapete quali sono i peccati? Ma non si possono chiamare peccati. Che i bambini devono confessarsi? Sono tre. Ho disobbedito al papà e alla mamma, ho litigato con il fratello, se non ce l'ha, con il compagno, e il terzo, ho detto le bugie. Quelli che sono normali processi di crescita, di evoluzione del bambino, vengono fatti credere al bambino come peccato, come colpa, causando spesso gravi danni dal punto di vista neurologico, psicologico, se non spirituale. Ho disobbedito ai genitori. Un bambino che non disobbedisca ai genitori significa due cose: o ne è terrorizzato dal padre, della madre, o c'è qualche problema di evoluzione, perché è chiaro che il bambino nella crescita tende a disobbedire ai genitori. Il secondo: ho litigato con il fratello o con i compagni. Un bambino che non litighi, che non sia in competizione con gli altri, significa o che non gliene frega niente di nessuno, o anche questo ha dei seri problemi di sviluppo. E infine il terzo è il più ridicolo di tutto: ho detto le bugie. Ah, è lui che dice le bugie. E noi fino all'altro giorno abbiamo detto che c'era la Befana e il lupo cattivo, l'uomo nero e il topolino, adesso è lui che dice le bugie, ma insomma. Allora, non si possono inculcare ai bambini l'idea del peccato. I bambini non fanno peccati, avranno come tutti delle colpe, commetteranno delle trasgressioni, ma i bambini non commettono peccati, i peccati li commettiamo noi che siamo adulti. Allora io credo che anche nella catechesi questo dovrà cambiare e sostituire questa prima confessione, che ripeto, sapete qual è il danno? Che si banalizza così il senso del peccato. A forza di confessarsi peccati inesistenti, si ignorano poi quelli che sono veri. E dopo gran parte di queste persone, di questi bambini, sapete che abbandonano tutto quanto una volta cresciuti. Allora si tratta di riscoprire il senso del peccato per noi adulti, ma di non andarlo imporlo a dei bambini. Bene, credo che la serata, la giornata è conclusa. Vi ringrazio, domani mattina concludiamo.
Piera.